Buongiorno Filippo Nai.
Buongiorno a tutti, buongiorno Ira.
Allora, Filippo Nai, il nostro stagista culturale, chiamiamoti così, che suona bene.
Suona bene.
Non lo so, adesso mi è venuta così. In realtà è con noi anche questa settimana, ci fa molto piacere, nella ripresa del palinsesto autunno-inverno di Radio Popolare, che anche per il quotidiano culturale determina il ritorno all'orario classico, 11:30-12:30.
Esatto.
Dunque, Filippo, insomma, vediamo che sensazione ti darà questo cambiamento epocale. In realtà avremo anche delle sorprese da proporvi nel corso di questa prima settimana, arrivano delle nuove rubriche, insomma, lo capirete piano piano. Intanto noi vi proponiamo Aaron Fraser con Payback, prima di scoprire quali sono gli ospiti e gli argomenti di Cult di quest'oggi. Il numero per scriverci è sempre 331-6214013 con gli sms, con Telegram oppure diretta a @popolarenetwork.it per le mail, o ancora cult@radiopopolare.it e la pagina Facebook Cult Radio Popolare. Siamo in podcast, come sempre lo saremo alla fine di questa puntata, sul sito di Radio Popolare. Allora Filippo, fra poco si comincia, tra l'altro Filippo deve, insomma, l'ho costretto, ma penso che l'abbia fatto abbastanza volentieri, a leggere un libro per parlarne con il suo autore. Tutto questo fra pochissimo a Cult, che ritorna, come molte trasmissioni di Radio Popolare, al palinsesto autunno-inverno. A fra poco. E allora, mi sa che Aaron Fraser diventerà uno degli stacchi, caro Filippo, della nostra edizione 24-25 di Cult, perché a lunedì, come dire, ci tira fuori dal torpore che in questa città non è concesso, insomma, cioè, non so se hai avuto questa
sensazione. Ci piace.
Anche se oggi c'è sciopero dei mezzi e quindi in qualche maniera, insomma, gli spostamenti sono più complicati, però... però noi vogliamo raccontarvi di qualcosa che succede domani, quindi i mezzi domani vanno e tra l'altro potrete raggiungere un luogo che abbiamo spesso visitato, il Rob de Mat, perché ci piace il progetto da cui è nato, è un ristorante, un locale, uno spazio culturale i cui operatori tra l'altro hanno anche una serie danno quotidianamente una serie di dimostrazioni di impegno ed è anche un progetto per riavvicinare persone che hanno avuto disagi, problemi, difficoltà al lavoro e alla socializzazione. È ad Ergano, il Rob de Mat, poi dopo ricorderemo i dettagli, e proprio lì si terrà uno degli appuntamenti del calendario di Back to the City Concert, di cui abbiamo dato un'idea generale la settimana scorsa. Ci sarà infatti una coppia di musicisti molto affermati, molto amati, insomma, che conosciamo, ripeto, da tanto tempo, e soprattutto che ci fa piacere che siano in duo. Nicoletta Tiberini è una di loro, la sua voce sarà al centro di questo appuntamento con lei, ce lo dice lei chi ci sarà. Buongiorno Nicoletta.
Buongiorno, eccomi qua.
Allora, grazie di essere con noi, insomma.
Grazie a voi.
Noi cominciamo oggi il palinsesto invernale, quindi qui c'è fervore, ma c'è anche quell'allegro caos che c'è quando cambia un palinsesto. quindi grazie di essere con noi. Dicevamo, domani diamo gli orari intanto.
Allora, domani il concerto è alle 20:30 al Rob de Mat, come già detto, con me alla voce e Nadio Marenco alla fisarmonica.
Oh, ecco, per cui parliamo subito di che concerto sarà, che cosa avete deciso di fare insieme.
Sì, allora, come tutti i concerti di questa settimana, il tema è Mozart, quindi anche noi abbiamo affrontato il repertorio di Mozart a modo nostro. Ovviamente voce fisarmonica non è un ensemble abituale per questo tipo di musica, quindi rivediamo alcuni dei suoi brani a modo nostro. E lo scopo è quello di avvicinare il pubblico appunto alla musica di Mozart in vista del concerto di Back to the City, come dicevi anche tu prima. Tra un brano e l'altro ho pensato anche di aggiungere alcuni estratti, solo quelli ripetibili e leggibili, delle lettere di Mozart.
Divertenti sono.
Ho fatto un'accurata selezione, diciamo solo quelle buffe, diciamo che queste lettere ci mostrano un aspetto per me era assolutamente inedito di questo personaggio, di un calibro musicale altissimo, che però poi nel personale si dimostra essere spiritoso, divertente, buffo, anche sboccato, insomma lo rende molto più umano, ecco questo. E quindi saranno lettere e brani di Mozart interpretati per voce fisarmonica è il primo di questi concerti della rassegna di BAM, che è completamente gratuita, a cui però bisogna iscriversi, quindi bisogna ricordarsi che bisogna prenotarsi sul sito per avere un posto per il concerto. E niente, questa rassegna va avanti tutta la settimana e la novità di quest'anno è che per la prima volta si esce dai confini di BAM, dai confini del parco, e si ritorna poi nel parco solo domenica con diversi appuntamenti e il concerto finale.
Sì, infatti di questo appunto abbiamo dato cenno quando abbiamo presentato tutta l'edizione di Back to the City Concert di quest'anno. Poi appunto avevamo promesso ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di concentrarci sui singoli appuntamenti, a cominciare dal vostro, che ci è sembrato particolarmente interessante proprio per questo lavoro su un compositore che normalmente viene restituito sia con strumentazioni e modalità differenti, sia devo dire che però Mozart è molto coverizzato, è stato coverizzato dal jazz, dal pop, insomma da tanti. È una tentazione, no? Con brani famosi.
Assolutamente, no, difatti è stato veramente divertente esplorare questi brani che sono insomma, sono scritti talmente bene, sono talmente belli che veramente si prestano facilmente a essere reinterpretati e mantengono comunque la loro freschezza, la loro bellezza e anzi, secondo me, possono ancora di più avvicinare un pubblico che magari non è abituato ad andare a sentire Mozart in una sala da concerto o non è abituato a sentire la musica classica, perché in realtà questi temi sono orecchiabilissimi e veramente piacevoli da ascoltare, quindi adatti assolutamente a tutti.
Bene, allora noi ringraziamo Nicoletta Tiberini che con Nadia Marenco dunque sarà protagonista di questo concerto a Rob the Mat nell'ambito del calendario per Back to the City Concert domani sera. Mi sono già dimenticata l'orario che abbiamo detto all'inizio.
Alle 20:30.
Alle 20:30, importante come giustamente si segnalava sulla piattaforma di Back to the City Concert, dovete registrarvi perché gli appuntamenti appunto sono ad accesso libero ma con prenotazione, quindi ricordatevelo. Così magari oltre a scoprire questa sperimentazione, questo progetto su Mozart di Nicoletta e di Nadio, potete scoprire anche Rob the Mat se non ci siete mai stati, è anche un po' il senso di questo calendario. Grazie davvero, come sempre.
Grazie mille.
Buon concerto e a risentirci.
Grazie. A presto, buona giornata. Ciao.
E allora, caro Filippo, noi adesso sentiamo proprio la musica di Nadia Marenco, non in questo programma che è assolutamente inedito, ma in uno dei grandissimi classici della storia del tango, lo riconoscerai subito. Libertango, Nadio Marenco, insomma un grandissimo classico che abbiamo ascoltato, proprio perché Nadio Marenco, ve lo ricordo, sarà protagonista domani sera a Rob de Matta alle 20.30 di un concerto insieme a Nicoletta Tiberini, che abbiamo ascoltato, che è stata nostra ospite poco fa per parlarcene, con un programma per fisarmonica e voce tutto dedicato a Mozart, che è il tema del calendario speciale di Back to the City Concert, che si snoderà per tutta la settimana. Avremo altri ospiti di questo calendario, siamo anche media partner di questa iniziativa, ci fa piacere parlarne, ma adesso ce ne andiamo oltre confine, come dicono da quelle parti. Filippo.
Luigi Ghirri, viaggi e fotografie dal 1970 al 1991. Il Museo d'Arte della Svizzera Italiana, il LAC di Lugano, ospita un'importante mostra dedicata al fotografo italiano e il tema scelto è uno di quelli che più gli stava a cuore, il viaggio. Il servizio è di Tiziana Ricci.
Luigi Ghirri, classe 43, nato vicino a Reggio Emilia e lì scomparso nel 1992, uno dei più apprezzati fotografi italiani. Un geometra con un incredibile talento per la fotografia. All'inizio molto vicino all'arte concettuale, diciamo un interesse, un elemento che poi vedremo anche nel corso della sua ricerca negli anni successivi. Sicuramente uno dei suoi grandi temi è stato il viaggio. Tutti quanti ricordiamo la serie Viaggio in Italia con delle bellissime immagini, ma la mostra di cui parliamo ora è molto più ampia, sono 140 fotografie a colori. Il viaggio possiamo dire in Europa, perché anche a Salisburgo, Parigi, Versailles, insomma in altre città dell'Europa. È una figura importante, molto influente, un pensatore della fotografia, che ha avuto un ruolo notevole nella cultura moderna. Negli anni 70 e 80 ha creato un corpus di opere senza eguali nell'Europa del suo tempo. Una riflessione in parte poetica, in parte giocosa. Quindi una grande mostra, dicevo 140 fotografie, secondo me anche insomma troppe, potevano essere un po' meno perché alcune un po' si ripetono eccetera, però si viaggia sempre in prima classe perché parliamo di Luigi Ghirri. E questa mostra è stata curata da James Lingwood, che è un curatore di arte contemporanea, quindi è molto interessante sentire quello che l'ha affascinato del lavoro di Luigi Ghirri. Siamo davanti a un grandissimo, quindi non è facile scegliere le fotografie, scegliere il percorso. Come l'ha pensata?
I wanted to take the theme of the journey, viaggi, because it was very important to the way that Luigi Ghirri both thought about his photography. He described his work always as a journey through images, viaggi per immagine, and also that almost all of his photographs were taken on journeys or travels of different kinds.
Ok, voleva iniziare appunto dal viaggio, perché Luigi Ghirri ha fotografato tantissime volte in viaggio e lui diceva che si viaggiava con l'immagine, e quindi siccome il viaggio per lui era importantissimo e tantissime delle sue opere hanno a che fare con il viaggio, questo è l'inizio di questa mostra, del concetto della mostra.
Ma la visione di Ghirri è anche immaginaria, no? Perché questi paesaggi sono anche paesaggi di fantasia, no? Paesaggi creati da lui.
You know, I would say that he was a very thoughtful and very playful artist, and he, you know, he enjoyed the kind of visual conundrums that he encountered, not least, for example, in a wonderful group made in a theme park called Italia in Miniatura, where the whole world of Italy, from the Dolomites to St. Peter's in Rome, was all collapsed into a square kilometer.
Era sicuramente una persona molto pensieroso e molto giocoso, e gli piaceva quando trovava delle situazioni e delle immagini davanti a lui un po' strane, un po' particolare. E era molto colpito appunto di Italia in miniatura, dove ha trovato veramente quello che ha già visto in realtà, ma l'ha trovato in un metro quadro dai Dolomiti fino al sud dell'Italia, tutto concentrato in questo posto.
Sappiamo che è un curatore di arte, Che cosa vede in Ghirri dal suo punto di vista?
Ghirri had a very singular and original way of describing the world. You know, I think he frames the view, his views in a very clear and undramatic way, but he also thinks about the world of images, in a way which is kind of like a great Italian writer, like Calvino, for example, mm-hmm. and the way that he thought about different kinds of realities. So I think of Ghirri as being a combination of a very calm, descriptive photographer, but also an artist who reflected deeply on the levels of different levels of reality that you encounter in the world.
Ghirri per lui appunto è un artista fotografo che ha veramente messo semplicemente in una cornice quello che ha visto, quindi sembra veramente molto semplice, invece dietro c'è tutta una riflessione di questa persona che fa da lui non soltanto un fotografo, però appunto un artista, perché lui riflette ed è molto, cioè, molto preciso in quello che decise a farci vedere.
Ha citato anche Calvino.
Ah, sì. Can you repeat what you said about Calvino?
I think there are some affinities to the reflections of Italian writers of the period, like Italo Calvino, for example, or Umberto Eco, and the way that they thought about the different layers and realities and fictions that you encounter in the world.
Lui dice che ci sono, secondo lui, delle affinità tra Ghirri e gli scrittori italiani di quell'epoca, tra cui Calvino e Eco, perché sia loro che Ghirri vedono le cose in strati, vedono la realtà in strati e guardavano appunto questi strati della realtà in un modo simile, sia
profondo,
nella scrittura profondo.
Eco, Calvino,
esatto,
eccetera.
Esatto.
Quindi si può dire che Ghirri usava la fotografia come Calvino e Eco invece la scrittura per questa profondità di ricerca?
I would, but with the caveat that Ghirri's work is made with images and not with words. So he doesn't create alternative or fictional places or characters. You know, his work is rooted in descriptions of the world that he encounters. But I think this playful reflection, you know, has some affinities with writers of his time.
Allora, fondamentalmente sì, però c'è una differenza che è che ovviamente loro usano la parola e Ghirri usava l'immagine, però questo cambia la cosa, perché con la parola uno può inventare delle cose, delle fiction, eccetera, eccetera, mentre Ghirri poteva solo usare quello che vedeva, quindi lui ha usato veramente cose molto vere e che esistevano, però poi rifletteva su per presentarli in un modo magari più immaginario.
Baby, I must say, love at first sight would make me feel this way.
E di cosa abbiamo parlato, Filippo?
Abbiamo sentito il servizio di Tiziana Ricci sulla mostra che sarà su Luigi Ghirri e sulle sui viaggi e sulle fotografie, appunto, con il tema del viaggio.
Sì, si intitola proprio Viaggi al LAC, o meglio al MASI di Lugano, che è attaccato insomma al LAC, il centro polifunzionale proprio sul lago, la mostra è inaugurato venerdì scorso.
Stop trying.
noi abbiamo il tempo, prima della pubblicità, di ricordarvi che questa sera alle 21 a Mare Culturale Urbano, per il cinema all'aperto in cuffia, che per tutta l'estate Mare Culturale Urbano ha proposto fra le varie iniziative di questo spazio che ormai da parecchi anni propone, insomma, appuntamenti di comunità, sarà proiettato il film Moi 392. Fa parte della rassegna Oltre la pellicola, in cui film d'autore indipendenti sono anche l'occasione per dialogare con registi e ospiti speciali. E allora, in questo caso, il film, che è dedicato alla biografia della scultrice francese Camille Claudel, l'autrice Chiara Pasetti dialogherà con Rosanna Massarenti, di cui quest'anno ricorrono i 160 anni dalla nascita. Quindi ne saprete di più andando a vedere il film a Mare Culturale Urbano questa sera alle ore 21. Noi siamo arrivati, caro Filippo, insomma, alla metà di Cult versione autunno-inverno. Nella seconda parte abbiamo tante voci e tanti argomenti, come sempre, quindi noi diamo subito spazio all'interruzione pubblicitaria che c'è sempre, insomma, fra la prima e la seconda parte di Cult, ricordandovi che ci potete scrivere al 331-6214013 con un sms o con Telegram, a diretta @popolarenetwork.it con una mail, e che naturalmente ci possiamo sentire sulla nostra pagina Facebook oppure scrivendoci a cult@radiopopolare.it. A fra poco.
Spend some time waiting for your face. Don't wanna risk just making all the same mistakes. The highest I think I've ever been. Said I had the prettiest eyes he'd ever seen. Wish I could see that it feels much better when I'm with you. And when I get too high and I can't breathe, I can't lie. He has the prettiest eyes I've ever seen. Prettiest eyes I've ever seen. Yeah.
Allora Filippo, tra breve noi parleremo con il nostro prossimo ospite, questa ve lo ricordo, è sempre CULT, la trasmissione quotidiana culturale di Radio Popolare. Oggi è il giorno in cui Radio Popolare riprende il suo palinsesto autunnale invernale, dunque ritornano una serie di trasmissioni nel loro orario classico. Noi osserviamo l'orario che appunto per 10 mesi ci caratterizza, quello dalle 11.30 fino alle 12.30, e come sempre avremo molti argomenti di cui parlarvi, molti ospiti dal vivo. Come vi ho anticipato all'inizio, ci sono anche alcune sorprese, alcune nuove abitudini, diciamo così, che prenderemo. Poi naturalmente scoprirete anche tutto il resto del nostro palinsesto se andate sulla pagina Facebook oppure Instagram oppure su il sito di Radio Popolare. Scoprite il palinsesto con le sue novità. Ci sono delle novità al mattino, una forse l'avete già scoperta con Presto Presto, ma ci sono anche delle novità nel pomeriggio che insomma, se sarete all'ascolto, sappiamo che alcuni dei nostri ascoltatori più e ascoltatrici più fedeli, se ne hanno la possibilità, tengono letteralmente Radio Popolare come colonna sonora della loro giornata. Insomma, a loro va, come dire, il mio affetto questa mattina, perché devo dire che spesso ci ricordano loro quello che magari non abbiamo detto. Insomma, fanno anche la funzione, diciamo, di coredattori delle nostre trasmissioni. Quindi li saluto tutti quanti, li ringrazio, spero di averli appunto al nostro ascolto anche in questa stagione 24-25 di CULT. E allora intanto cominciamo a dire che il prossimo ospite è l'autore di un libro e anche però il cofondatore di una casa editrice, la People Editore. Il personaggio a cui è dedicato il libro è un personaggio che giustamente è stato al centro di molte nostre interviste, nostri approfondimenti, e ovviamente non solo nostri, in virtù anche di un centenario importante, quello di Franco Basaglia. A questo punto il libro si chiama proprio Franco Basaglia, però ha un sottotitolo, Filippo, lo vogliamo dire?
La libertà è terapeutica.
Francesco Foti, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Allora, Francesco, intanto, come è organizzato il libro?
Allora, il libro ha prima di tutto una prefazione di Massimo Cirri, un nostro collega conduttore radiofonico, anche se di un'altra rete.
Però è stato a Radio Popolare, adesso non so, ce la dobbiamo giocare con la Rai, quanto è stato qui e quanto è stato...
cioè, mezza vita.
E poi, diciamo, poi comunque ha continuato anche a venire da noi, anche se settimanalmente, quindi lo consideriamo di famiglia. Comunque dicevi, l'introduzione...
Sì, c'è questa prefazione di Massimo Cirri, che lui da anni sostiene e porta avanti, il, diciamo, assieme a molte altre persone, l'eredità del pensiero di Basaglia. È stata una delle persone che in questi anni più ha fatto, diciamo, per diffondere le idee e le pratiche di Franco Basaglia. Quindi sono molto orgoglioso, è stato gentilissimo a regalarmi questa prefazione. Poi c'è una breve introduzione in cui spiego, do un po' il contesto del perché ho scelto di fare questo libro nel centenario appunto della nascita di Basaglia. Introduco anche il fatto che c'è un piccolo elemento personale in questo libro, perché mio nonno ha lavorato con lui, è stato impiegato all'ospedale psichiatrico di Trieste dagli anni 50 fino ai primissimi anni 80, e quindi ha seguito già il prima, diciamo, ma tutta la vicenda, ecco, dell'arrivo di Basaglia e del grande cambiamento che questo ha portato a Trieste e poi in Italia. E dopodiché il libro è strutturato in altri, diciamo, due capitoli che sono concentrati proprio invece di più sul raccontare quello che è accaduto prima a Trieste e poi, scusi, prima a Gorizia, scusate, poi a Trieste, appunto con la scelta di Basaglia di cominciare a operare questo cambiamento così radicale e così necessario nella struttura della gestione della salute mentale nel nostro paese. E da là poi si allarga lo sguardo prima alla salute più in generale, con tutto quello che era il portato di Basaglia su questo tema, e poi a quello che è stato il suo rapporto e la visione di ciò che ha fatto all'estero, e poi ancora quello che è, secondo me, la parte finale del libro, dedicata a quello che è, secondo me, il filo conduttore reale del libro, cioè l'attualità del suo pensiero per quanto riguarda la società in cui viviamo oggi, ecco, insomma, perché come scrivo nell'introduzione, per me sarebbe importante, è importante che le sue idee e le cose che ha fatto non vengano assolutamente dimenticate, siano portate avanti, ma offrono un grande patrimonio, secondo me, anche alle generazioni più giovani che spero, anche grazie a questo libro, nel suo piccolo, imparino a conoscere Basaglia e magari gli faccia venire voglia di leggere i suoi libri, ecco, insomma, chiaramente.
Bene, Filippo Nai ha letto il libro e credo, insomma, che abbia una serie di riflessioni e di domande. Prego.
Allora, innanzitutto, grazie a te per questo bellissimo libro, che appunto mi ritengo fra i giovani che hanno letto, e quindi ti ringrazio perché sicuramente amplia molto la mia vista e i miei orizzonti su questo mondo. Ma a questo punto ti chiedo, perché è così importante che i giovani conoscano Basaglia e appunto ne traggano degli insegnamenti?
Ma allora, intanto grazie per essere uno di loro, sono molto contento che ti sia piaciuto, e se ti ha incuriosito rispetto al suo pensiero, per me è già missione compiuta, ecco, insomma, diciamo.
Assolutamente.
Il perché è abbastanza semplice, in realtà. Io credo che le generazioni più giovani, quella che è la cosiddetta generazione Z in particolare, abbiano un atteggiamento di apertura rispetto alle questioni della salute mentale molto più forte e più convinto, non soltanto rispetto a quelle più vecchie, ma anche rispetto alla mia, che è un po' quella precedente. Io sono un vecchio millennial ormai a questo punto, e credo che appunto i giovani abbiano un interesse, uno sguardo a questa materia, a questo aspetto così centrale delle nostre vite, molto più aperto rispetto alle generazioni precedenti, e credo che nel pensiero di Basaglia troverebbero tante cose molto importanti per approfondire ulteriormente, per avere anche dei punti di vista differenti rispetto a quello che il mainstream spesso purtroppo tutt'oggi offre quando si parla di questo argomento. Ma non solo, c'è una parola che è molto cara secondo me a questa nuova generazione, che è l'intersezionalità cosiddetta, no? Cioè la connessione che esiste tra tutte le grandi questioni che ci riguardano e che riguardano il nostro modo di vivere appunto come comunità, che possono essere la salute mentale, ma la salute in generale, ma il diritto al lavoro, la sicurezza sul lavoro, il diritto alla casa, l'ambiente, il modo con cui trattiamo le persone che migrano, il modo con cui guardiamo alla povertà, con cui guardiamo uso una parola orrenda, ma la uso solo perché purtroppo il governo attualmente in carica è stato il primo a ricominciare a usarla dopo anni in cui era stata sostanzialmente bandita dal vocabolario italiano, cioè
certo,
la parola devianza. No, ecco,
la devianza.
Tutto ciò si tiene insieme, tutto ciò nel pensiero di Basaglia, che anche se è di 50, a volte 60 anni fa, le cose che cito nel libro, questo già si teneva insieme nel suo modo di vedere le cose, e secondo me è un patrimonio ricchissimo non soltanto di idee, ma anche di strumenti per modificarla questa società, perché come lui stesso dice, io cito perché lo trovo fondamentale nel libro, la cosa più importante secondo lui era in ciò che aveva fatto, non era il fatto che lui riteneva che sarebbe stato in perituro e permanente nel tempo e nei secoli, ma la dimostrazione che si poteva fare, che
ma
le cose
quindi
possono cambiare.
Ma quindi, dato che appunto abbiamo, come hai detto bene tu, erano delle idee molto forti tutto, secondo te perché ha trovato questa grande resistenza in parte al tempo, e perché le sue idee hanno fatto così fatica magari a essere accettate?
Beh, sicuramente perché ciò che proponeva lui era dal punto di vista tecnico rispetto alla materia scientifica di cui lui si occupava, sia rispetto all'atteggiamento che la società dell'epoca, come puoi immaginare, aveva rispetto alla questione della salute mentale, ciò che lui proponeva era a dir poco rivoluzionario. Cioè, nel senso, tu bisogna capire, e quello che io cerco di restituire nel libro è che l'atteggiamento della legge italiana, ma non solo, della società italiana e non solo peraltro, come dimostra il capitolo in cui parlo del resto del mondo, era quello della persona con problemi di salute mentale vista come persona che andava tenuta rinchiusa e tenuta in disparte e da cui la società doveva proteggersi. Ok, quello che lui propone è di considerare queste persone come cittadini, che a noi oggi sembra banale, per quanto lo sia solo fino a un certo punto, ma all'epoca era considerato qualcosa di rivoluzionario, perché lui dice: nel momento in cui devi trattarli come cittadini, devi restituirgli tutta una serie di diritti che queste persone non avevano. Quando mio nonno è entrato negli anni 50 nell'ospedale psichiatrico di Trieste, lui è rimasto sbalordito nello scoprire che gli internati non avevano diritto a possedere nulla. Cioè non potevano avere nemmeno un pettine, biancheria, vestiti di loro proprietà, non potevano possedere letteralmente nulla. Non avevano il diritto di fare nulla in autonomia, persino per andare al bagno dovevano chiedere il permesso.
Certo. Ecco, Francesco, nonostante, come tu abbia detto, adesso la percezione generale, almeno nel nostro paese, sia cambiata rispetto ad allora, noi avevamo una curiosità.
Ma quindi a questo punto, dato che la percezione può essere cambiata, ma perché servirebbe oggi un Basaglia? Cosa potrebbe portare di nuovo alla nostra società o comunque cambiare?
Allora, secondo me servirebbe come? Intanto perché intellettuali con questa potenza, questo rigore e anche questa originalità servono sempre. Per prima cosa perché, come ha detto anche, come si dice in questi casi, come ha ricordato più volte anche un'altra persona che si è battuta per i diritti civili in questo paese a lungo e continua a farlo, come per esempio Mabonino, i diritti civili non sono mai una conquista che è destinata a durare per sempre, sono sempre oggetto di una forma di lotta per essere mantenuti e conservati. E questo è un primo punto. Il secondo punto è che in ogni caso, per quanto da parte, come ho detto, delle nuove generazioni ci sia un'apertura, secondo me, senza precedenti nei confronti delle questioni di assoluta mentale, per quanto certo. Il portato di Basaglia con la legge 180 e sia ancora lì, perché nonostante tutto è ancora lì dopo più di 40 anni, io vedo un'onda di reflusso anche su questa, come su molte altre questioni.
Certo.
Tanto è vero che non più tardi di un paio di mesi fa la maggioranza ha presentato diverse proposte che andrebbero sostanzialmente a cancellare la legge 180 mantenendola formalmente, che poi è un po' lo stile che loro utilizzano con tutti i diritti, no?
Certo.
Esattamente come ad esempio sull'aborto, loro dicono sempre: noi non vogliamo toccare la legge sull'aborto,
però poi dopo la svuotano di efficacia,
e così lo stesso vogliono fare con la legge 180, quindi io penso che bisogna mantenere molto alta invece la guardia sulla questione, purtroppo.
Bene, abbiamo fatto a dirlo, Francesco Foti. Abbiamo esaurito, ahimè, il tempo che abbiamo per parlare con lui, ma ci tenevamo a presentarvi Franco Basaglia, La libertà è terapeutica, con prefazione di Massimo Cirri, come ricordavamo all'inizio, People nella collana Storie. Grazie Francesco e buon lavoro.
Grazie a voi. Grazie.
A risentirci.
Grazie. Arrivederci.
E allora noi, senza por tempo in mezzo, diamo il bentornato, guarda com'è abbronzata, guarda che insomma ci abbiamo dell'invidia, nei confronti di Barbara Sorrentini. Ciao Barbara.
Sì, ciao, buongiorno.
Voilà.
Abbronzata è una parola grossa. Perché
comunque rispetto a noi sicuramente
ma ancora la
sei andata al Lido a fare le foto come le starlette degli anni 50.
Sì, però così svilisci un lavoro importante.
No, non lo svilisco.
Compagna Ira.
Ma non lo svilisco, piantala, Ira. Smettila. Cioè sei comunque più abbronzata di noi. Allora, non siamo per questo però qui.
No, infatti.
Siamo qui per commentare i leoni come da tradizione. Insomma,
sì,
noi
commenti che in parte abbiamo già fatto nel GR ieri e l'altro ieri, fondamentalmente i giorni insomma successivi, il premio a Pedro Almodóvar molto annunciato e chiaramente che è piaciuto a tutti, non tanto per il film, perché che lui sia un grande regista e capace di fare cinema e raccontare qualsiasi storia, anche scomoda, lo sapevamo, non l'abbiamo scoperto naturalmente con La stanza accanto, ma questo film tratta anche un tema molto importante, che è quello dell'eutanasia, dello scegliere come finire, come portare avanti o finire la propria vita. Due attrici, un confronto tra due attrici molto brave, che sono Julianne Moore e Isabelle Huppert era presidente della giuria che ha fatto vincere questo film, e Tilda Swinton, che in un dialogo continuo tirano fuori emozioni, storie, passato, presente e naturalmente anche futuro, visto il tema, almeno si spera. Sugli altri premi, anche se detto molto, più o meno noi li abbiamo azzeccati tutti, e questo non era mai successo, sì.
Però
vabbè, comunque insomma, dopo tanti anni per fortuna anche questo può accadere. Il premio al miglior attore Vincent Lindon è stato un po' anche questo annunciato per il suo impegno civile in tutto il cinema che lui ha fatto, sempre fatto personaggi che si sono portati dietro anche un valore civile, politico e morale molto, molto importante, molto forte. Questa volta finalmente anche ha vinto una Coppa Volpi. Abbiamo discusso e un po' storto il naso per la Coppa Volpi a Nicole Kidman, che è sicuramente una grandissima attrice, ma questo non è il film che forse lo ha meritato di più. È stata colpita da un lutto proprio nel momento in cui è arrivata a Venezia per ricevere il premio. Ovviamente, figurati, la vicinanza chiaramente quella gli è stata espressa da tutti e da tutte anche durante la premiazione. L'abbiamo detto a questi microfoni, il film di Walter Salles sulla dittatura in Brasile con la protagonista Fernanda Torres ci sembrava più convincente, però vabbè, è andata diversamente. Quello che dicevamo è che è stato sicuramente un palmarès con una forte impronta politica per quelle che sono state le tematiche dei film visti. Ci sono state un po' di registe donne che hanno vinto, quindi non una sola, non solo Maura Del Pero con Vermiglio, uno dei cinque film italiani in concorso e probabilmente quello sì, forse più convincente anche per la difficoltà di girare un film così in dialetto trentino con attori e attrici presi dalla strada, come si dice, no? Insomma, non professionisti, a parte Tommaso Ragno e poi c'è un personaggio di Sara Serraiocco molto breve, molto minimale alla fine. E hanno vinto anche il film di Nicole Kidman. Nicole Kidman è comunque girato da una regista. Il film per cui ha vinto Vincent Lindon è girato da due sorelle, le sorelle Cullen, abbiamo sempre detto, i fratelli Cohen, i fratelli Taviani, le sorelle Cullen che hanno appunto fatto questo film che si chiama Giocare col fuoco, tradotto in italiano. È anche una tematica molto politica perché racconta di un ragazzo che entra nelle file dell'estrema destra e un padre che con i suoi valori cerca di contrastarlo. Politica è stata forse anche la scelta di far salire sul palco Nanni Moretti con il premio per il restauro di Eccebombo.
È uscita adesso la notizia che sono state chieste le dimissioni da parte del parlamentare amato dei 5 Stelle della Borgonzoni certo. Dopo le discussioni sulla legge sul cinema, certo, e sulla sul sua capacità di gestire
è venuta
il
a Venezia,
settore,
infatti, a parlare insieme all'ex ministro San Giuliano, al fu ministro San Giuliano di questa legge che appunto è stata molto criticata, e speriamo appunto a questo punto che venga rivista anche alla luce di queste dimissioni.
Benissimo, allora ci sono tante cose su cui potremmo soffermarci che vanno oltre il cinema, ovviamente, visto il momento culturale che stiamo attraversando nel nostro paese, che da un lato è quasi tragicomico e dall'altro invece è molto preoccupante, no? Cioè, per cui è interessante anche l'occasione.
Sì, andremo avanti su questi temi perché manterremo un faro su questa situazione, naturalmente.
Intanto complimenti per aver azzeccato tutti i premi, Barbara, grande fierezza per questo fatto, ma comunque in generale anche per tutto quello che ci hai raccontato. E allora a presto, grazie.
Ciao e buon inizio anche a Cult.
E certo, ma anche ricordiamolo, no? Ritorna anche Chassis.
Certo, ritorna Chassis questo sabato dalle 14 alle 15, e tra l'altro torno anche in apertura questo sabato dalle 14 alle 15, ma dalle 7
a tutte le ore del sabato.
Questo
Barbara.
Sabato, casualmente il sabato c'è anche Chassis.
Va bene.
Ciao,
a presto.
Ciao.
E ora una nuova sigla di una nuova rubrica. Caro Filippo, questa è Gunpowder dei Calibro 35, sarà la sigla che ogni lunedì in chiusura di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, darà spazio, darà voce a Giallo Crovi. Buongiorno Luca Crovi, ciao!
Buongiorno.
Ho deciso in modo dittatoriale, anche se non mi piace la frase, di chiamarla così.
Beh, io accetto l'imposizione perché credo sia un omaggio a Gianni
esatto.
Oliva questa cosa, no?
È un grande omaggio al nostro Carlo Oliva di cui eri amico e che insomma da tanti anni ci manca e a questo punto il lunedì era il giorno in cui Giallo Oliva andava in onda e allora caro Luca mi sembra che il modo migliore per ricordarlo sia inaugurare questa rubrica che curerai tu, Giallo Crovi. Allora, come sempre, tempi stretti e quindi ti do subito la parola.
Allora, visto che ho scelto come sigla il calibro 35, che hanno fatto anche la sigla di Blanca, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, vi regalo una presentazione del libro ultimo di Patrizia Rinaldi. Si chiama Mare di Pietra, l'ha pubblicato Rizzoli nella collana Nero Rizzoli, è un noir ambientato in costa campana, è la storia di due donne che sono due investigatrici per caso, una si chiama Andrea e l'altra la signora, girano con un mustelide non ben definito e hanno come loro compagno di avventure un criminale che si chiama Naso di Cane, il cui nome è un omaggio e anche un'estensione narrativa di un grande personaggio creato alcuni anni fa da Attilio Veraldi. Le due signore si trovano a indagare su una strana morte che accade in una casa per appuntamenti che si trova sul mare e sono costrette a investigare non come poliziotti normali ma con le loro intuizioni. Posso dirvi che sono due personaggi molto belli, potrebbero ricordarvi Thelma e Louise, sono due personaggi che raccontano una campagna nei suoi pregi e nei suoi difetti, nelle sue grandi bellezze ambientali ma anche nei suoi rischi ecologici e ancora una volta Patrizia Rinaldi scrive questo romanzo che si chiama Mare di Pietra con il cuore in mano, ci racconta un territorio sotto la cui lava cova ancora qualcosa e cova qualcosa di terribile ovviamente. Quando lo leggerete vi verrà voglia di andare a fare una gita al mare in quei luoghi, ma vi guarderete anche con occhi spauriti vedendo tutto quello che c'è intorno.
Allora, perfetto, insomma Luca tu sei credo una delle persone più precise che io conosca e quindi anche dal punto di vista del tempo siamo perfetti, la nostra...
Sì, ce l'ho fatta, a non sforare, no ma perché poi sai cos'è, come la sigla è dedicata a un proiettile, l'idea era di essere un proiettile in questa rubrica e poter raccontare i libri in maniera sincera ma spiegando anche come la contaminazione possa funzionare anche nella narrazione, quindi le parole uno le sceglie in maniera oculata e la radio secondo me è il miglior modo per farle suonare, le parole per raccontare un territorio come quello del Noir che è in continuo cambiamento, in continua ebollizione, per cui ne vedrete delle belle quest'anno.
Luca, approfitto del fatto che sei stato così bravo che abbiamo ancora qualche secondo per farti una domanda, ma dobbiamo dire Noir o Giallo?
Allora, in realtà è meglio non dire niente, nel senso, si potrebbe dire anche neri, si potrebbe dire anche crime, cioè dipende se c'è la soluzione positiva o se c'è solo il lato del male, però la contaminazione è tale adesso che il genere è difficile da definire, sono soprattutto i librai, ma gli editori che hanno bisogno delle caselle, in realtà i lettori usano un'unica definizione, bei libri o brutti libri. Cioè non c'è un'altra definizione e il genere comunque crime o noir o nero come lo volete chiamare o giallo perché in Italia si usa quello dalle copertine del Giallo Mondadori e unisce tanti generi, ci può essere dentro lo storico, la fantascienza, l'avventura, insomma, per cui secondo me ogni tanto meglio non usare le definizioni ma raccontare le storie.
Bene, d'accordo, allora poi ci insegnerai tu comunque libro per libro se dobbiamo dargli una definizione così impariamo anche qualcosa, insomma io per prima, ma i polizieschi non ci sono più?
Sì, ci sono, ci sono anche i Procedura, se leggete i Bastardi di Pizzo Falcone, sono quelli ambientati nei commissariati, con i poliziotti, con tutti i loro gradi e le definizioni, però è talmente vario il genere che è difficile trovare definizioni ogni volta, perché ho appena letto da Einaudi una storia giapponese che è un delitto della camera chiusa, che è un omaggio al mystery di Agatha Christie per dirvi, ci sono anche i cosy crime, che sono quelli che fanno ridere, fanno stare...
Così sono rassicuranti,
sono
affettuosi.
Belli, tranquilli, affettuosi. Insomma, c'è la mia amica Barbara Perna che sta facendo tutta una serie di presentazioni proprio sull'argomento. Il bello è che è un genere che non si è ancora addormentato e che ha tante cose da raccontare. Tra l'altro, visto che avete appena parlato di Venezia, se vi dovessi consigliare un bel noir o un thriller al cinema, andatevi a vedere Trap, l'ultimo di Shyamalan, l'autore del Sesto Senso. È una storia bellissima, ambientata durante un concerto, un papà e una figlia che vanno a vedere una rockstar che potrebbe essere Taylor Swift, in realtà il concerto è una trappola per catturare un serial killer.
Eh sì, insomma, o Taylor Swiffer, come dice qualcuno. Allora, grazie Luca Crovi. Allora, impazienti, lunedì prossimo un'altra puntata di Giallo Crovi. Grazie di esserci, Luca. Ciao.
Grazie, ciao.
Ciao. Ciao, 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 ciao. E allora, ti vedevo esultare per l'ultima segnalazione di Luca.
Esultiamo sempre per Shyamalan, siamo sempre con lui, qualunque cosa faccia.
E allora, insomma, l'hai già visto questo
sì,
film?
Eh? Assolutamente.
Sì, sei d'accordo?
Correte a vederlo, correte.
Basta, e con questa segnalazione noi, Ira Rubini e Filippo Nai, vi salutiamo e vi diamo appuntamento con Cult a domani alle 11.30 oppure in podcast. Ciao ciao,
ciao a
adesso
tutti.
Le notizie. Just a hairline, just a hairline.